Domenica ventiseiesima del tempo ordinario. Dall'Evangelo di Marco ascoltiamo dal capitolo 9 i versetti 38-50.
Giovanni gli disse: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome, perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri.
Dal Libro dei Numeri, capitolo 11, i versetti 25 e 29.
In quei giorni il Signore scese nella nube e parlò a Mosè. Tolse parte dello spirito che era su di lui e lo pose sopra i 70 uomini anziani. Quando lo spirito si fu posato su di loro, quelli profetizzarono, ma non lo fecero più in seguito. Ma erano rimasti due uomini nell'accampamento, uno chiamato Eldad e l'altro Medad. E lo spirito si posò su di loro. Erano fra gli iscritti, ma non erano usciti per andare alla tenda. Si misero a profetizzare nell'accampamento. Un giovane corse ad annunciarlo a Mosè e disse: Eldad e Medad profetizzano nell'accampamento. Giosuè, figlio di Nun, servitore di Mosè fin dalla sua adolescenza, prese la parola e disse: Mosè, mio signore, impediscili. Ma Mosè gli disse: Tu sei geloso per me? Fossero tutti profeti nel popolo del Signore, e volesse il Signore porre su di loro il suo spirito.
Dalla lettera di Giacomo, capitolo 5, i versetti 1-6.
E ora a voi, ricchi, piangete e gridate per le sciagure che cadranno su di voi. Le vostre ricchezze sono marce, i vostri vestiti sono mangiati dalle tarme, il vostro oro e il vostro argento sono consumati dalla ruggine, la loro ruggine si alzerà ad accusarvi e divorerà le vostre carni come un fuoco. Avete accumulato tesori per gli ultimi giorni. Ecco, il salario dei lavoratori che hanno mietuto sulle vostre terre e che voi non avete pagato grida, e le proteste dei mietitori sono giunte agli orecchi del Signore Onnipotente. Sulla terra avete vissuto a piaceri e delizi, avete vissuto in mezzo a piaceri e delizie, e vi siete ingrassati per il giorno della strage. Avete condannato e ucciso il giusto, ed egli non vi ha opposto resistenza.
Continua, o Signore, a effondere su di noi la Tua grazia, il Tuo Santo Spirito, affinché possiamo, nell'ascolto della Tua parola, camminare verso i beni da Te promessi e giungere così alla felicità del Tuo regno. Amen. Domenica ventiseiesima del tempo ordinario, domenica della catechesi sullo scandalo. Continua ancora questa istruzione che Gesù riserva più da vicino ai suoi apostoli. Ma introducendo il testo non possiamo non riflettere su quell'atteggiamento che precede la catechesi del Signore. Gli apostoli infatti si mostrano rigidamente di vedute ristrette, osservando alcuni crocifissi giansenisti, vedete quelli con le braccia non completamente aperte ma tese verso l'alto, no? Quasi a restringere la salvezza destinata a pochi, una negazione dello spirito che invece richiama a spazi immensi della carità. Il Cristo del Medioevo, per esempio, anche se inchiodate sul legno, il gesto di accoglienza delle braccia è il più ampio possibile, a voler abbracciare il mondo intero. Ed è questo il modo autentico di essere cristiani, aprirsi alle dimensioni dell'umanità, un atteggiamento di comprensione e il rifiuto di qualsiasi monopolio spirituale o religioso. Ecco, nulla di questo, la comprensione sì, il monopolio no, non deve caratterizzare la vita e l'azione del discepolo di Cristo. Anche Giosuè, che non voleva riconoscere, avete ascoltato il libro dei Numeri, il carisma profetico di due uomini che non erano andati al convegno, erano anziani, forse l'età non gli aveva consentito, ma al di là di questo, Giosuè chiede a Mosè: impedisci. Così anche nell'Evangelo, Giovanni non comprende come alcuni possono cacciare i demoni nel nome di Gesù senza essere del gruppo dei dodici. Ma forse non succede lo stesso anche a noi in tante occasioni, no? Col pretesto dell'ortodossia, della retta fede, facciamo coincidere l'appartenenza al Cristo con una scelta sociale, politica, confessionale ben precisa. Chi non è in quella linea è fuori, ma lo spirito del risorto non è l'esclusiva di nessuno. Lo spirito è troppo grande per circoscriverlo a un ristretto gruppo umano, a un movimento a carattere sociale, a una famiglia religiosa, a qualsiasi forma di provincialismo ecclesiastico. Rifiuta ogni pretesa che alcuni hanno di impadronirsi del suo dinamismo. E non dimentichiamo che la tentazione di escludere all'interno della Chiesa è ancor meno legittima. Nelle nostre assemblee sono molti i piccoli che appaiono deboli, poco illuminati, puerili nei loro atteggiamenti religiosi, nella loro fede. Beh, in questo mese di settembre abbiamo vissuto tante feste di popolo, no? E questi atteggiamenti sono stati forse più evidenti del solito. Comunque, nulla ci autorizza a emarginarli o a disprezzarli, e ancor meno ci dice la scrittura, a scandalizzarli, come se noi avessimo il monopolio dello spirito e dunque possiamo rivendicare la libertà di fare qualsiasi cosa e di imporla anche agli altri. Scrive Sant'Agostino in una catechesi sul battesimo: il numero dei giusti che Dio ha chiamato secondo il suo disegno e di cui è stato detto il Signore conosce i suoi, costituisce il giardino chiuso, la fontana sigillata, il pozzo d'acqua viva, il paradiso col frutto dei suoi alberi. Fra tutti costoro, alcuni hanno in sé la vita dello spirito e seguono la via imminente della carità. Altri invece, ancora vincolati alla carne e alla natura, lavorano senza posa per progredire nelle vie di Dio. Per diventare capaci di ricevere il cibo degli spirituali, costoro si nutrono del latte dei santi misteri. Animati dal timor di Dio, evitano le cattive azioni e vegliano su se stessi per lasciarsi sempre meno attrarre dai beni terreni e passeggeri. Cercando attentamente la regola della fede, vi si attengono con fermezza e se qualche volta sbandano un poco, si lasciano presto riportare sulla retta via dall'autorità cattolica, anche se il loro spirito carnale li porta ancora ad esitare sulla sua dottrina e a vacillare sotto i colpi delle proprie fantasie. Fra costoro c'è anche qualcuno che conduce una vita scandalosa o che persiste addirittura nell'eresia o nelle superstizioni dei gentili. Ma anche in questo caso il Signore conosce i suoi. In questa ineffabile prescienza di Dio, molti di coloro che sembrano fuori sono dentro, e molti di coloro che sembrano dentro sono fuori. E sono parole forti. Ma iniziamo il nostro percorso guidati dalla preghiera eucologica. L'antifona d'ingresso, tratta da una composizione di versetti del libro di Daniele, capitolo 3, Signore, tutto ciò che hai fatto ricadere su di noi, l'hai fatto con retto giudizio. Abbiamo peccato contro di te, non abbiamo dato ascolto ai tuoi precetti, ma ora glorifica il tuo nome e opera con noi secondo la grandezza della tua misericordia. Una composizione desunta da quella confessione di Azaria, Daniele 3, 26-46, quel giovane che nella fornace con i compagni Anania e Misaele, avendo rifiutato di prostrarsi, di adorare la statua di Nabucodonosor, ebbene, questo giovanetto rivolge la sua confessione al Signore, è una professione di fede. Egli lo riconosce giusto anche quando punisce e confessa il peccato del popolo da cui non prende le distanze, è solidale con questo popolo che non ha obbedito ai precetti salvifici divini che sono dati per la felicità del popolo, non per opprimerlo. Ma con umile sincerità, nonostante il fatto doloroso del peccato, l'orante, anche in questo momento di prova, chiede al Signore di glorificare il suo nome, ovvero tutto, le opere potenti che egli compie, l'immensa misericordia con cui si è impegnato nell'alleanza. Qui dunque ancora l'invocazione: glorifica il tuo nome, opera con noi secondo la grandezza della tua misericordia. Questa preghiera diventa la nostra. Iniziamo la divina liturgia riconoscendo la grandezza di Dio, il nostro peccato, la sua infinita misericordia. Il canto all'Evangelo, Giovanni 17, 17. La tua parola, Signore, è verità, consacraci nella verità. Celebrando il Signore morto, risorto, asceso al cielo, che dona lo Spirito Santo, noi siamo continuamente spronati a meditare e a operare quanto celebriamo. Nell'Alleluia, il brano è tratto da quella preghiera sacerdotale del capitolo 17 appunto di Giovanni. Sono adattate due parole del Signore. La parola tua è verità, santificali nella verità. Applicazioni verso coloro che ascoltano questa parola. Quindi a noi oggi, attenti uditori di questa parola, quel Gesù che con amore paziente e misericordioso ha istruito gli apostoli per formarli alla vita fraterna, all'annuncio evangelico, al servizio, ricordavamo domenica scorsa, gratuito, di amore, oggi parla a noi ma attende ancora quella stessa adesione piena, consapevole e generosa che poi gli apostoli hanno avuto. Perché non dobbiamo dimenticare che erano sì duri di comprendonio, ma alla fine hanno aperto il loro cuore, hanno vissuto secondo quella parola che chiamava quegli uomini al servizio, al rinnegamento di se stessi, all'amore, al perdono. Nella prima lettura, come nell'Evangelo, emerge una posizione di contestazione. Giosuè e Giovanni si lamentano. Giosuè presso Mosè. Gli apostoli verso Gesù, invocando da lui un intervento atto a ripristinare gli equilibri, le posizioni. Giosuè non vede di buon occhio quella profezia concessa a Eldad e Medad, colpevoli di non essere presenti alla tenda del convegno. C'era una riunione istituzionale convocata da Mosè e i due non vi erano andati. Gli apostoli non accettano che altri, fuori dal loro gruppo, che considerano privilegiato, possano usufruire dello stesso potere di scacciare i demoni nel nome di Gesù. E alle proteste di entrambi, le risposte sconcertanti e profetiche di Mosè e di Gesù. Mosè dice: fossero tutti profeti nel popolo del Signore e volesse il Signore dare loro il suo spirito. E non è forse il compito che tutti i cristiani hanno ricevuto con il battesimo? Gesù, chi non è contro di noi è per noi. E questo sconvolge radicalmente gli apostoli. La risposta, che pur ha un'intonazione proverbiale, ha uno spirito di apertura e di accoglienza enormemente ampio. Lo riprenderemo. Mentre i discepoli, puntigliosi, gretti, insicuri, mal sopportano la libertà dello spirito che soffia dove vuole, si sente tradito, smentito. Egli pensa: lo Spirito di Dio non deve essere solo nelle nostre mani, così che appaia con chiarezza che noi e noi soltanto ne siamo portatori. I veri amici di Dio godono nel notare come la bontà di Dio si riversa con libertà non soltanto sui cristiani cosiddetti meritevoli, sul gruppo ecclesiale, sul movimento in particolare, ma su tutti. È come per il perdono: il Signore perdona tutti, ma quel perdonare tutti, no, garantisce anche il nostro perdono. Non possiamo chiudere la potenza dello Spirito, sottometterla ai nostri desideri. La potenza di Dio è libera e non è trattenuta da nessuna considerazione umana. Un rabbi, Rabbi Ismaele, chiese un giorno ai suoi discepoli: Che cosa succede quando il martello picchia contro una roccia? Gli risposero: sprizzano scintille che vanno a posarsi un po' ovunque. E il maestro continuò: così è lo Spirito di Dio, manda le sue scintille dove sa di suscitare un pensiero sempre utile a tutta la comunità. Gesù insegna ai suoi discepoli che il dono dello Spirito, che la profezia, la potenza dello Spirito agisce. E questi doni vanno riconosciuti, non autorizzati. Per questo Gesù dice: non glielo proibite, perché quando c'è di mezzo il bene, il primo dovere di coloro che hanno potere nella comunità o che semplicemente appartengono alla comunità è quello di non impedire il bene, anzi, di favorirlo. Scrive Beda il Venerabile, un grande padre: nessuno deve essere allontanato dal bene che in parte possiede, ma piuttosto invitato a ciò che ancora non possiede. Non dobbiamo togliere quello che ha, ma dare ancora a nostra volta quello che noi possediamo. Beda cita anche Paolo, che di fronte a certi predicatori poco onesti diceva: purché in ogni maniera, per ipocrisia o per sincerità, Cristo sia annunciato. Accetta anche questo. Occorre togliere l'ipocrisia, ma non impedire l'annuncio. Un'immensa lezione di realismo, di umiltà, di carità. Questo è il mistero del regno donato ai discepoli, portato in parabole per tutti e in tutti. Nell'introduzione abbiamo citato i versetti per intero, ma ci sono dei salti. Questa volta dobbiamo dire che i tagli ci sono sempre, no? Questa volta i versetti 44-46 sono considerati da alcuni manoscritti una sorta di ripetizione e dunque omessi, soprattutto dalla critica moderna. Anche se occorre ricordare comunque che le ripetizioni non sono mai inutili. Chi ha scritto non ripete per riempire. Non scrive per riempire anche quell'elemento semplice. La carta era preziosa, no? E quindi la si usava con parsimonia, ben pensando a quello che si voleva scrivere. E se un testo viene ripetuto è perché è importante. Comunque occorre ricordare anche che se alcuni manoscritti omettono questi versetti, li ritroviamo in altri codici antichi, anch'essi ben attestati e importanti. Dunque, una numerazione di cui le note sono sufficientemente esplicative. Tra il testo latino del lezionario e quello greco c'è una differenza di numerazione. Il latino comprende i versetti 47 e 48 del testo greco. Allora, prendiamo la nostra pericope, versetto 38. Giovanni gli disse: maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome e volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Giovanni e probabilmente anche il fratello Giacomo, se facciamo riferimento anche ai testi paralleli, figli di Zebedeo, tra i primi chiamati del Signore, hanno risposto con generosa obbedienza: pronto, lasciate le reti e il loro padre e seguirono Gesù. Ricordate, sono chiamati dal Signore in occasioni importanti come testimoni qualificati: la resurrezione della figlia di Gairo, la trasfigurazione, il Getsemani, Negli appunti poi troverete le citazioni. Fratelli dal carattere bollente, avevano un nome caratteristico, Boanerges, figli del trono, Una trascrizione fonetica dell'ebraico Bne e Reges, figli e tuono. Giacomo e Giovanni, quando Gesù è rifiutato in un villaggio di samaritani, chiedono se vuole che invochino un fuoco dal cielo, una folgore, che scenda e li distrugga. Ricordate? Nel nostro brano Giovanni è più mite, non invoca punizioni divine sul malcapitato esorcista. Tuttavia, pur mite, la reazione è intollerante, proibire subito. Non appartiene al gruppo dei discepoli, anche se espelle con efficacia i demoni nel nome di Gesù. Un episodio analogo è quello raccontato nel Libro dei Numeri. Nel deserto Mosè, con l'imposizione delle mani, aveva donato lo spirito profetico del Signore a 70 anziani affinché lo aiutassero nel buon governo delle tribù. Era continuamente assillato. E Jetro, il suocero, gli aveva dato un buon consiglio. Dice: tieni per te le cose importanti, gli altri litigi, i continui che non mancano mai, no? Delega ad altri che ti aiutino, altrimenti sarà impossibile per te sopravvivere al lavoro che ti cade addosso. E allora questi 70, ma un imprevisto, altri due profetizzano, non durante quell'incontro. Subito la notizia giunge a Mosè e Giosuè, giovane, sarà forse la giovinezza che fa essere intolleranti, ma in uno zelo giustiziero chiede di proibire ai due di profetare. Ma Mosè, nella sua sapienza e guardando al futuro, respinge questa gelosia, che era favorevole a lui, voleva preservare l'autorità di Mosè. Mosè invece dice: oh, se il Signore avesse posto il suo spirito su ciascuno di noi, su tanti. Non glielo proibite dunque, dice Gesù, con uguale sapienza e lungimiranza ai suoi apostoli. Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chi compie miracoli nel suo nome non può profanare il medesimo nome. E dunque non è contro i discepoli chi lavora a favore e per lo stesso regno dei cieli. E qui quanta riflessione, in ogni direzione, ecumenica, ma soprattutto potremmo dire locale, parrocchiale, ecclesiale. Chi non è contro di noi? Abbiamo detto un detto proverbiale di una larghezza talmente ampia che emerge ancor più la gretta chiusura manifestata dal discepolo. È vero che lo stesso detto, in forma rovesciata, chi non è per noi è contro di noi, no? E appare più restrittivo, ma comunque non cambia la sostanza delle cose. Nel brano di Matteo 12, Luca 11, tra loro paralleli, si parla di cose diverse in una situazione in cui non sono e non si possono tollerare posizioni intermedie, ovvero nella lotta tra Gesù e Satana non si può stare in mezzo, o per l'uno o per l'altro, o Dio o Mammona, ricordate? Non si può tenere i piedi in due staffe. C'è un out-out che qui va applicato. Versetto 41. Gesù esplicite: chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Lavora per il regno anche chi soccorre i discepoli nella loro missione, anche in quell'estrema povertà, un bicchiere d'acqua dato nel nome del Signore. Un detto questo che riconosce dunque il Signore e avrà la sua ricompensa. Ma anche i contesti successivi vengono preparati, dove il termine bicchiere, calice, poterion, no? Che pur richiama in verità il calice della sofferenza, qui è diverso. Matteo inserisce questo detto nel discorso missionario, specificando che i beneficiari sono i piccoli. Dunque, operare nel suo nome, dice il testo, perché siete di Cristo. La frase richiama Paolo, 1 Corinzi 3:23, così come anche altri episodi, Romani 8:9, eccetera, spiegando che nel mio nome indica che tutto è fatto per amore di Cristo, a cui i discepoli appartengono e da cui sono stati inviati. Il termine nome poi legherà questo detto con quanto in precedenza avevano era già stato detto. L'uso del titolo Cristo è anomalo nel contesto di questo discorso di Gesù e probabilmente fa riferimento a una situazione dopo la resurrezione, mentre quel 9:37, chi accoglie uno solo di questi miei di questi bambini nel mio nome accoglie me, chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato, ricordate, era la conclusione dell'Evangelo di ieri, 15ª domenica, riguarda l'accettazione di chi è considerato nullo socialmente, ma è accettato nel nome di Cristo. Anche gli estranei che si mostrano gentili verso i discepoli nel nome di Cristo sono da accogliere e sono da Lui ispirati. In verità vi dico. Beh, una sola volta è Giovanni che dice dopo, l'entusiasmo mi ha portato un po' avanti. Marco usa una formula solenne, quella men, no? Che caratterizza ciò che Gesù sta per dire. Chi fa opera di sostegno del bene ai missionari che lui ha inviato, non perderà la sua ricompensa. Una ricompensa la cui natura non è specificata, né quando sarà data, se al presente o in un futuro escatologico. Comunque non perderà la ricompensa, la riceverà. E poi ancora, chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. La catechesi sullo scandalo dei piccoli. Lo scandalo, il termine greco scandalizzo, traduce l'ebraico mikshol, che indica quell'ostacolo che, urtato dal piede, fa inciampare pericolosamente, con cadute spesso rovinose. Una caduta da nulla, no? 40 giorni di gesso, immobilizzato, per non parlare poi di riabilitazione, eccetera. Quindi c'è pure, è una cosa da niente, un piccolo dislivello, eh? Nell'Antico Testamento questo termine sale, assurge al senso morale di un'insidia che fa cadere spiritualmente e moralmente. Gesù proclama che chi scandalizza uno dei piccoli è azione che fa deviare dalla fede, un delitto gravissimo. È meglio per lui essere gettato nel mare con una pietra pesantissima al collo, come quella della mola, no? Della macina. Siete stati qualche volta in un frantoio, sono pesantissime quelle pietre, no? Solo a vederle. Erano girate in antico, no? Oggi le cose sono cambiate, ma da un asino che è bendato, no? Perché girava intorno, in tondo, muoveva queste grosse pietre. Una macina da mulino, un grande mulino, Milos Onikrossi, la macina, una zavorra che avrebbe trascinato al fondo del mare, affogandolo, la persona a cui veniva legata. Una esagerazione, ma rende bene l'idea della gravità del peccato verso chi ha una fede semplice, questo scandalo, questo deviare la fede. L'esecuzione per annegamento, un'esecuzione capitale, era stata introdotta dai Romani in Palestina. Anche noi la conosciamo, certo in maniera forse un po' più allegra, relativamente però. Chi non ha mai visto un film sui pirati, no? La famosa passeggiata sulla passerella, no? Spinto dalle spade, le sciabole dei pirati verso il mare, dove sotto ci sono i pescecani che aspettano, no? Che il malcapitato cada. O quella che la marina inglese, no? E altre attuavano punizioni, i famosi giri di chiglia. Un condannato veniva legato a una corda, buttato in mare, e altri tiravano la corda a far passare il malcapitato sotto la barca. Uno, due, tre giri, pochi sopravvivevano. Dipendeva dalla buona volontà e anche dalla buona sorte e dai polmoni del malcapitato. Non dimenticate che sotto la chiglia le concrezioni calcare erano spade taglienti, quindi pochi, ripeto, pochissimi sopravvivevano. Per continuare poi ai giorni nostri, no, con i famosi stivaletti di cemento, no, quelli che venivano usati per buttare giù i malcapitati nelle lotte, no, di bande o altro, o a quella triste usanza delle navi negriere che in momenti di pericolo, quando la tratta degli schiavi era proibita, no? In vista di navi militari, usavano buttare a mare gli schiavi. Ma oggi non si buttano a mare anche quelli, no? Che con le barche vogliono emigrare, quando ci sono pericoli, o semplicemente per metterli in pericolo in modo che gli altri li salvino. Dunque, una punizione tremenda, ma è ancora più tremendo il peccato, quello scandalo, quell'inciampo, quel trattenere la fede, far deviare la fede dei piccoli. Dirà Paolo, ricordate, mangiare la carne agli idoli, se non è atto di sacro, no? Non è peccato, ma se questo è di scandalo alla fede no? Di un mio fratello, io non la mangerò. Versetto 43. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con le due, e andare nella Gehenna, nel fuoco inestinguibile. Se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Gehenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te essere gettato nella Gehenna, entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Gehenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Un simbolismo ripetuto tre volte, con degli organi che hanno anche un loro significato, sono quelle delle guarigioni di Gesù, ricordate? La mano, l'occhio, il piede. L'idea non è nuova né originale, ma è frutto di quello sguardo che coglie ciò che accade all'uomo. Nella lotta quotidiana per la vita, l'umanità affronta ogni sorta di problema, di fatica, di imprevisto, no? E dunque si comprende facilmente il valore di ciò che Gesù dice. Per tre volte consiglia il Signore di tagliarsi la mano, il piede o l'occhio, che scandalizza l'intero corpo. In questo modo si sarà sì zoppi, monchi o orbi, ma si avrà la possibilità di entrare nella vita eterna. L'integrità fisica, ma peccatrice del corpo, porta alla morte. E del resto, scusate, oggi ci sono casi in cui a scapito proprio per salvare la vita occorre amputare, no? Una volta erano le ferite che andavano in cancrena, oggi si cerca di tagliare il meno possibile, ma in tempo di guerra, per dire, per evitare le infezioni, quante piedi, braccia e cose venivano tagliate, perché è un po' per la provvisorietà, no? Del trattamento medico, che nel tempo certamente è migliorato, ma era l'unica soluzione. Si tagliava, si amputava, si cicatrizzava col fuoco brutalmente e mancanti di qualche parte, però vivi, no? Poi uno può discutere quale vita, ma certamente si comprende ciò che qui viene detto. Perché la vita a cui qui si richiama non è soltanto, non è semplicemente quella degli anni che ci rimangono. Tuttavia, non dobbiamo pensare che basti semplicemente, no, togliere quella parte per non cadere nel peccato. Gesù esprime una radicalità per dire che è importante quello che vi sto dicendo, che non è da considerare a cuor leggero il peccato che voi state facendo, per cui sarebbe preferibile togliere quello, ma non è detto che davvero amputando io mi liberi dal peccato. Isacco di Antiochia, nella lettura patristica, invita a combattere il peccato nell'anima, soprattutto, e non nel corpo. Dice: vi sono adulteri ciechi, ladri monchi. Non pensate perciò che la causa del peccato sia nella mano o nell'occhio, ma è il tuo spirito che vedendo qualcosa lo brama. È contro di lui che devi combattere. È la bramosia cattiva che ti è d'impaccio. Essa devi tagliar via da te e gettarla lontano. Ciò ti è comandato. Combatti contro la tua anima. Ciò che è esterno non è in te causa di peccato. Con l'interno devi sostenere la battaglia. Beh, Gesù lo ha detto anche altrove, è dal cuore che escono, no? L'impurità non viene. Ma anche se riuscissero a tagliare dal loro corpo la concupiscenza malvagia, coloro che si sono mutilate delle proprie stesse membra, non otterrebbero con ciò la giustizia. Anche l'Apostolo, come abbiamo visto sopra, biasima quei vili che sono crudeli col loro corpo, ma non vivono in onore come conviene. Secondo la tua idea, quale tuo membro sarebbe tanto aggravato di peccati che, amputando esso solo, tu possa allontanare il male dal tuo corpo? Il pazzo si decide le membra, ma non allontana con ciò il male da sé. Una parte del suo corpo in tal modo è stata asportata e gettata, ma il peccato è ancora attivo in lui. Le membra ubbidiscono alla tua anima come docili discepoli e configurano le loro azioni secondo il modello da essa proposto. All'uomo esteriore corrisponde quello interiore e all'uomo percepibile al di fuori è simile a quello nascosto all'uomo spirituale. Anche l'uomo interiore ha occhi, ha orecchie e mani, proprio come quello esteriore, e ha i suoi sensi. Chiudi i tuoi occhi e comprenderai che non solo l'organo visivo corporeo può vedere. Tappa le orecchie e odi il tumulto dei tuoi pensieri. Dunque, la clausola apposta e ripetuta al consiglio di amputarsi le membra di peccato è un deterrente e si richiama al simbolismo dei profeti. La Geenna, poi, ha il fuoco inestinguibile e il verme divoratore che non muore, una citazione appunto dei profeti, in particolare Isaia, capitolo 66. La retta comprensione di questa terribile fine rende comprensibile e doverosa quella ripetizione, ancor più per noi moderni, no? Così un po' aridi nell'annunciare le realtà future, ma loquaci e pomposi, no? Soprattutto nei riguardi degli inganni del mondo. Per questo il simbolismo è ripetuto, perché è importante, è fondamentale comprendere quanto viene detto. Ma che significa che la Geenna è il fuoco inestinguibile? Matteo, nel suo discorso di missione, capitolo 10, fa affermare, racconta che il Signore, un discepolo, deve temere chi può uccidere l'anima, non il corpo. È colui che distrugge l'anima che è da temere. Geenna poi, voi lo sapete, ormai partecipate da tanto tempo, Geenna viene dal dall'aramaico Geinnan, Geinnon, ha due significati. Letteralmente, indica una valle, no? Nei pressi di Gerusalemme, che era diventato lo scarico di immondizie della città. Ma anticamente questa valle era luogo di sacrifici, era detta Valle delle Urla di Pianto, Giosuè 15:8, 18:16. Geremia la spiega come valle dell'uccisione dei bambini che venivano offerti al dio Moloch, o Molech. Sacrifici a cui, tranne un unico caso, no? Ma di cui Israele si è sempre rifiutato di aderire. Per questo il disprezzo per quella valle, no? Che viene trasformata da valle dei sacrifici umani a scarico di immondizie, a cui poi veniva dato fuoco. E il fuoco è inestinguibile, perché di immondizie l'uomo ne produce sempre tante. Per cui è inestinguibile finché ci sarà materia da bruciare, no? Quindi fuoco permanente in realtà, non eterno, finché, ripeto, ci sarà materiale, e allora questo fuoco brucerà, divorerà. Poi questo fuoco è inutile. Fuoco inestinguibile probabilmente deriva da Isaia 66, 24, che poi viene citato appunto alla fine del brano. La citazione di Isaia si ritrova in tutte le testimonianze, in quasi tutte le testimonianze testuali di Marco 9, 48. Versetto 43, andare nella Geenna indica quell'essere gettato che poi troviamo nel versetti 45-47. In fondo è una scelta, no? È quell'ostinarsi nel peccato che conduce l'uomo poi a gettare se stesso in quel fuoco. Versetto 47, se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, getto via, è meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna. Notare che nel terzo riferimento, no, nel terzo esempio, è sostituito l'espressione entrare nella vita con entrare nel regno di Dio, stabilendo così un'equivalenza o quantomeno un parallelismo tra vita e regno. Il genere di vita di cui parla Gesù è la vita eterna, quella con Dio, non una vita terrena. E oltretutto prepara il campo a quell'insegnamento radicale che avverrà al capitolo 10, no? Su quanto sia difficile entrare nel regno di Dio. Versetto 48, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Una citazione basata con qualche modifica sulla versione dei 70 di Isaia 66, 24. Siamo all'ultimo versetto del libro di Isaia. Un detto che si inserisce in quel contesto della riunificazione di tutto Israele, di tutti i popoli, e l'unità escatologica che avverrà alla fine, no? Nuovi cieli e nuova terra, dirà il profeta. Coloro che si sono ribellati a Dio, no? Andranno incontro ad una punizione eterna. Fuoco e vermi sono strumenti della punizione escatologica. Nel libro di Giuditta, capitolo 16, guai alle genti che insorgono contro il mio popolo. Il Signore Onnipotente li punirà nel giorno del giudizio, immettendo fuoco e vermi nelle loro carni, e piangeranno nel tormento per sempre. Beh, sono immagini forti, e si fanno capire. Sembra un film dell'horror, ma diciamo sono espressioni, no? Forti che erano ben comprese. La citazione di Isaia 66:24 non compare nel testo sinottico di Matteo, ma la presenza in Marco, e soprattutto con il riferimento al fuoco e al sale, costituisce un legame proprio con i detti che verranno al versetto 49. Ognuno infatti sarà salato con il fuoco. Buona cosa è il sale, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Abbiate sale in voi stessi e siate in pace gli uni con gli altri. Il primo dei tre detti del sale trae origine, almeno così sembra, dal potere purificatore del sale. Fuoco e sale hanno in sé il significato di un periodo di prova, di purificazione, prima della venuta del regno di Dio nella sua pienezza. Il libro del Levitico parla dell'uso del sale nei sacrifici, di cui bisogna comunque tener conto. Levitico 2,13 dice che sopra ogni tua offerta offrirai del sale. L'offerta era preparata, il pasto sacro offerto a Dio. Quindi non era carne gettata lì sul fuoco a bruciare, ma era ben preparata, con ogni attenzione e rispetto. Ogni offerta sarà salata con il fuoco, e ognuno infatti sarà salato con il fuoco, ed ogni offerta sarà salata con il sale. Nei manoscritti abbiamo altre due versioni del versetto 49. La terza è una combinazione delle prime due. Probabilmente il tutto ha origine anche da uno scrivano che, volendo far notare il legame del sale con il sacrificio, no, ha fatto una nota a margine. Ma comunque occorre tenere presente quanto è giunto fino a noi. Del resto, non dobbiamo neanche dimenticare quanto in Matteo 3 e Luca 3 è riportato a proposito del Battista, che parlando di Gesù dirà: egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli darete sapore? Ora, tecnicamente il sale non perde sapore, può essere diluito, no? Se voi avete messo troppo sale nell'acqua, se fate in tempo, no? Potete mettere un po' più di acqua e quindi diminuire la salinità. Quindi il detto del sale non riguarda in sé la chimica, ma riguarda l'uso del sale come condimento e come conservante. E questo può essere un riferimento al ruolo dei discepoli, sale della terra, no? E distributori della sapienza spirituale. Come dirà Paolo nella lettera ai Colossesi: il vostro parlare sia sempre con grazia, condito di sapienza, per sapere come rispondere a ciascuno. Abbiate sale in voi stessi e state in pace gli uni con gli altri. Il terzo detto del sale allude all'uso del sale per concludere le alleanze e le offerte dei sacrifici. Ricordate, ad Abramo, Abimelech offrì pane e sale, no? In segno di alleanza. Il sale era considerato un bene prezioso. Nella tua oblazione non lascerai mancare il sale dell'alleanza del tuo Dio, Levitico 2,13, ma anche Numeri 18, Secondo Cronache 13, eccetera. Negli appunti troverete ulteriori citazioni, che vi invito poi a leggere. Dunque, Gesù esorta caldamente a coltivare l'ospitalità e la pace, così come farà Paolo, no? Nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 13. Trattateli con molto rispetto e amore a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Chiudiamo con la preghiera di colletta, la seconda, che ci ricorda che il Signore non lascia disattesa la preghiera di quanti a Lui si rivolgono per una parola di salvezza. Egli continuamente, in modi diversi, dona il suo spirito per istruire quanti si raccolgono attorno a lui. O Dio, tu non privasti mai il tuo popolo della voce dei profeti e fondi il tuo spirito sul nuovo Israele, perché ogni uomo sia ricco del tuo dono e a tutti i popoli della terra siano annunziate le meraviglie del tuo amore. per Cristo nostro Signore. Amen.